il tema di oggi a me è particolarmente chiaro, e mi è particolarmente chiaro poter ascoltare quello che il giudice offrirà a noi. Abbiamo ascoltato ieri, penso molti di voi hanno ascoltato Modei, il professore Modei, raccontare che le città fino al 500 dovevano ritirarsi alle proporzioni, all'armonia dell'universo, e che le comunità umane dovevano seguire l'ordine del cosmo stesso, imitando i suoi movimenti, che erano ciclici e che erano regolari. E in fondo anche la stessa politica, il governo pubblico delle città, era subordinata ad un ordine celeste, pur di fatto era invisibile per gli uomini. Poi abbiamo ascoltato delle città utopiche, con quello che io considero un rovesciamento totale o parziale, perché se l'uomo è a misura di tutte le cose, la città ideale perfetta nasceva in fondo, credo, dal desiderio di una relazione perfetta tra gli uomini, appunto, non più a limitazione dell'ordine del cosmo. Cioè, queste città utopiche che erano luoghi che stavano in nessun luogo, eppure erano offerte con una descrizione spesso minuziosa, spesso ricchissima, erano città che erano piene di passaggi, erano piene di vie, piene di collegamenti, piene di porte. Gli inglesi direbbero piene di links, oggi, purtroppo già immaginate dove arrivano usando questa parola. Oggi le città ideali, devo dire, a me variano senza inquinare la vera religione, per esempio sublimate nei grandi parchi giochi, per esempio un parco Disney americano è stato usato come modello per città ideali negli Stati Uniti, oppure in quella cosa ancora più singolare che è Italia in miniatura. Non so se voi avete avuto occasione quest'estate di ascoltare interviste televisive in cui si raccontava che era molto meglio vedere le città italiane in Italia in miniatura, perché era più comoda, era un posto più pulito, sicuramente meno caotico, quella era la vera città da vivere. Oggi naturalmente l'altro versante è quello delle città virtuali, che sono insieme spesso utopiche, spesso futuribili, spesso sono aspetti del formato dei nostri desideri, dei nostri desideri di relazioni umane. Per esempio esiste un gioco famoso che credo che il giudice conosca, che si chiama SimCity, un gioco famosissimo tra gli appassionati di queste cose, dove io credo che sia il massimo di realismo unito al massimo di varianti virtuali possibili. E siccome possono accadere catechismi in questo gioco, mi sono spesso domandato se in chi lo ha utilizzato non mi sia spesso il desiderio inconscio di vedere distrutta, per esempio, Chicago da un'inondazione piuttosto che Los Angeles da un terremoto. Insomma, è quasi un desiderio utopico di distruzione della città, oltre che di poter mangiare. E poi credo che siano quelle costruzioni di città che sono oggi virtualmente rappresentate o raccontate in qualche modo nella rete, nel web, che anch'esse sono piene di collegamenti, sono piene di passaggi parziali, ma che sono collegamenti sia col tempo che con lo spazio, nel senso che si collegano al passato delle città, qualche volta al futuro mostrando progetti e spesso collegandosi tra di loro. Ecco, io perché ho voluto rubare 3 minuti o 4 del vostro tempo? Perché io credo, e questa è la mia fratellissima opinione, che in qualche modo la città sia, e qua so che è un azzardo, una delle figure del mondo. Che è appunto il tema del nostro festival, e io credo che questo festival ponga a noi a fianco della riflessione sul tema stesso una riflessione sul rapporto con la città fisica nella quale noi viviamo, nella quale il festival si svolge, nella città che ci ospita. È un rapporto che forse a noi stessi non è completamente chiaro, perché appunto questo festival in questa città rappresenta una specie di nuova città, in parte virtuale e in parte utopica, per desiderio che anima le persone che vengono. Ecco, io credo che Daniele del Giudice possa essere il cartografo della mente che oggi disegna per noi appunto la città. questo lo vorrei ringraziare.
Ringrazio la professoressa San Carlo, l'organizzazione del Vento di Giuseppia, di avermi invitato per una seconda volta. Ed è un incontro sempre molto felice, molto ricco. E ringrazio anche il suo presidente. E devo dire che c'è una bella sintonia sui venti che lei ha introdotto e che io anche si trovo di descrivere. La città è sul dubbio, è il titolo e anche il tema del contributo che potrei dare a questa edizione di Spectrum. La città è sul dubbio, o anche si potrebbe dire la città e i suoi dubbi. Mi piacerebbe provare ad illustrare almeno in parte quanto molteplici e infiniti siano i dubbi che ogni città alimenta nei suoi abitanti, visitatori o giornalieri. Ogni città, come diceva appunto Giuseppe, ogni città contiene da sempre in sé la città reale, quella che oggettivamente corrisponde a se stessa. La città oggettivamente reale è fatta naturalmente di topografia, percorribile ormai in coordinate geografiche e leggibile immediatamente con il GPS, con l'acronimo Global Position System. La città oggettivamente reale è fatta inoltre di stratificazione, di insediamenti successivi, di storia, di ordini architettonici, di piani regolatori urbanistici, progetti del nuovo e del razionale, talvolta utopie del nuovo e del razionale. Che di volta in volta, col passare del tempo, sono diventati rispettivamente vecchio e irrazionale. La città oggettivamente reale è poi, come sempre, il luogo della polis, amministrazione della convivenza dei soggetti e delle comunità. Ma c'è anche un'altra città altrettanto reale, che è quella che ciascuno percepisce, ciascun cittadino, ciascuna persona percepisce e di cui ciascuno fa personale esperienza. È questo un primo tipo di doppio, la città che ciascuno ritaglia per sé. È la piccola porzione della città che è data, che è determinata dalla relazione con gli altri, quegli altri che ciascuno sceglie spontaneamente o che inevitabilmente subisce. È una città di relazione, è propria, ma al tempo stesso è condivisa con chi si è scelto o subito, ed è fatta di luoghi che possono essere luoghi di elezione o luoghi di disagio. È la città reale personalmente, non scelta, è la città reale personalmente, ricavata dalla città oggettiva e potenziale. Che cosa diciamo quando diciamo amo questa città, oppure conosco bene questa città? Inevitabilmente, senza accorgersi, facciamo riferimento solo alla città reale personalmente, cioè a quella porzione, a quel ritardo che abbiamo selezionato o che ci è stato imposto. È di questo che parliamo, è un'involontaria sinetica, perché la sinetica è una figura retorica, cioè la parte del tutto. Che cosa conosciamo davvero della città tutta intera? Poco. Bisognerebbe vedere che cosa abbiamo escluso e perché, e che cosa vorremmo conoscere e perché. Questo stato di cose della nostra coscienza, che da un lato è in punta di sapere e dall'altro è desiderio di sapere, non è certamente una novità. In un romanzo breve di uno degli autori preferiti, Robert Louis Stevenson, romanzo intitolato Il Dinamitardo, che è del 1882 e che è incluso nella raccolta intitolata in inglese The New Arabian Night, che è tradotto le nuove mille e una notte. Bene, in questo romanzo tre giovani amici squattrinati e molto curiosi si ritrovano in un luogo sul lato nord di Little Square, nella Londra che loro stessi definiscono la città degli incontri e anche la battaglia d'Occidente. Si danno come scopo conoscere ciò che di Londra non sanno e in particolare l'attività dei dinamitardi, attività di quelli che oggi chiameremo terroristi. Certe volte la letteratura, anche se c'è, riesce a cogliere qualcosa di profetico. Londra, la metropoli di allora, stava crescendo e loro non sapevano nulla dei nuovi margini e dei nuovi soggetti. L'esperienza narrativa di questo romanzo sta nel fatto che ciascuno dei tre, senza saperlo, incontrerà la stessa giovane donna, sempre in vita, sempre inseguita dalla polizia, la quale chiede agli amici tutti e tre, l'uno dopo l'altro. Mi piacerebbe, se ci fosse il tempo, ricordare più a lungo che Stevenson coltivava una forte sensibilità per lo spirito del luogo. Ne parla in un saggio che ha un titolo in inglese, Due o tre cose che so sul romanzo, dove descrive la necessità anche nella vita del luogo. Scrive che alcune cose sono messe da parte per il naufragio, alcune taverne sono messe da parte per i delitti. Ogni luogo, spiega Stevenson, ha il suo spirito e attende qualcuno ne trovi la leggenda giusta. Cioè attende non tanto che le cose si verifichino realmente, ma che qualcuno sappia ascoltarle e narrarle come nelle leggende, come nei miti. Ho ricordato questa osservazione brevemente per introdurre un altro doppio per citare altri, cioè proprio la loro leggenda giusta. Necessità non tanto storica, ma piuttosto narrativa. Quando oggi diciamo la Parigi di Balzac o la Londra di Gandhi, lo diciamo appunto in questo senso. Facciamo memoria della nascita delle città metropoli, di quelle che allora erano le nuove forme sociali, i nuovi sentimenti determinati dall'immutamento, le ambizioni, le chance offerte, le occasioni offerte o negate nella Parigi Roulette, città del vincere o perdere, città della scena e della caduta, come quella di Lucien de Rubempré, protagonista delle illusioni per tutti i passaggi, il cui successo e insuccesso si possono seguire con le sue diverse abitazioni più centrali, le momenti migliori, più periferiche, nei momenti peggiori, al di qua e al di là del seno. O nella Londra di Dickens, le chance, occasioni, anche chi offerte o negate nella Londra degli immaginati e degli sfruttati. Lo stesso senso di leggenda giusta attribuiamo, per fare altri esempi, la Venezia di Raffaele, la Venezia di Bruce, la Venezia di Argeis, ma in Venezia, città in cui vivo da molti e molti anni, parlerò forse alla fine di questo intervento. Anche questo altro compito della città della, la città leggendaria, non è anche questo una novità. In apertura di Cuori di Tenebra, Joseph Conrad, un altro autore che amo moltissimo, ritiene indispensabile ricordare, mentre con i suoi amici in barca attende la marea senza amici, ritiene indispensabile ricordare non solo gli uomini che hanno fatto l'azione inglese, citi direttamente nel testo di Conrad, da Sir Francis Drake a Sir John Frank, ma addirittura anche i romani che giunsero fino a quel fiume e al paesaggio di allora, banchi di sabbia, paludi, foreste selvagge. Restando a porta a Conrad con un momento, si potrebbe dire che il Cuore di Tenebra è in fondo il racconto di un fiume, il Congo, cuore dell'Africa, narrato su un altro fiume che è Parigi. Se avete presente, se ricordate un po' come Nick, cioè sono questi uomini di mare che stanno con Marlowe, che ha una figura di deformatica per Conrad con le sue storie, e sono lì che aspettano che passi la marea per poter uscire in mare, ma in realtà tutto il racconto, che è la risalita del fiume Congo per andare a recuperare Kurt, che era il titolo, avviene in realtà lì, non ci si sposta mai tanto la narrazione in questo straordinario racconto, romanzo di Congo. È la memoria dei generati di un antico impero, quello romano, narrata attraverso l'allora attuale impero britannico. Oggi, di quelle metropoli leggendarie, che nella loro epoca erano il nuovo e il moderno, noi riconosciamo e sperimentiamo per lo più gli disfacimenti, i limiti, le restrizioni. Conservazione degli edifici storici svuotati della loro destinazione d'uso e per il nuovo si tratta spesso di rovine del presente, quei luoghi che già molti anni fa Marc Auger, che dovete ascoltare più tardi, definì non luoghi. Stefano Boeri, che è un mio carissimo amico che parlerà credo dopo di me, in un suo testo recente, intitolato Border Devices, dispositivi, espedienti di confine, ci indica che lo spazio che oggi ci circonda è non solo lo spazio geopolitico, ma anche quello della vita quotidiana, sembra sempre più increspato e rugoso, tagliato e interrotto da muri, recinti, soglie, ostacoli, bordi, normali, frontiere virtuali, aree specializzate, zone protette. Muovere, spostare il proprio corpo, scrive Stefano Boeri, da una strada all'altra, significa oggi sfidare un numero crescente di sistemi di controllo e di confini. A questo panorama sintetico, ben descritto da Boeri, aggiungerei il disastro delle megalopoli dei mondi terzi, quarti e ultimi. Città nazione, come Magos, o come San Paolo del Brasile, dove è stata inaugurata proprio questa settimana una linea aerea per andare da una parte all'altra della città. La città reale comporta anche altri doppi, cioè migliaia di città virtuali. La grande rete, Internet. Ovviamente, città virtuali erano già le grandissime. La presa d'est era fatto da Remo Godelli, ovviamente città virtuali erano già le più antiche, la Repubblica di Platone, la città del sole di Tommaso Campanella, la città felice di Patrizi, la città virtuosa del musulmano Al-Farabi, nono secolo, decimo secolo, e le città isole nel Tuttavia di Thomas More, coniatore della parola stessa, Tuttavia, o la nuova Atlante di Bacone. Pure utopia, cioè luoghi che non avevano alcun luogo, trattandosi del pensiero e del desiderio di un perfetto coordinamento sociale e di una armoniosa relazione tra gli esseri umani. Eppure, tale pensiero, per organizzarsi, per rendersi esplicito, aveva bisogno di una forma spaziale, una figura tridimensionale, quella appunto della città. In ciò confermando che il concetto astratto o il più astratto dei pensieri presuppone pur sempre una dimensione spaziale, come se ci fosse un basamento indispensabile che è proprio la percezione dello spazio, per la quale noi abbiamo, come sapete, degli strumenti precisi che sono i canali unicolari, dove sono sulle tre dimensioni, dove un liquido denso solleva alcune cellule ciliate, delle quali poi il cervello ricava una posizione nello spazio. Implicita, senza la quale quei pensieri non sarebbero concepiti, come testimonia del resto la grande quantità di porte, ponti, scale, al di qua, al di là, sopra e sotto, di cui il discorso filosofico o teologico sono colpi. Le città di Platone, o Campanella, o Bacone, o Al-Farabi, o altre erano città utopie, virtuali e in apparenza senza luogo, e tuttavia stavano in realtà da qualche parte, dove? Nei libri, naturalmente, cioè negli alfabeti. Lo spazio della città virtuale era volume, che è sì unità di misura tridimensionale del pieno, ma è anche misurabile e calcolabile in pagine di caratteri, stampa o manoscritti. Così la città virtuale di allora. La città virtuale di oggi, nucleo lenticolare del cyberspazio, sembrerebbe anch'essa non possedere la fisicità di un luogo, e tuttavia sta da qualche parte della rete, che coincide con qualche parte della Terra, dove, nei dischi rigidi di un server, localizzabile tra latitudine e longitudine come qualunque altro punto del pianeta. Anche il disco rigido e le sue partizioni prendono curiosamente il termine di volume o volumi, misura del pieno, contrassegnati da lettere dell'alfabeto, a cominciare dalla C. che è il root del sistema, del sistema di Windows. Le dimensioni delle città virtuali corrispondono dunque alla capienza dei dischi e si misurano in unità di capienza, cioè gigabyte, e in unità di velocità di rotazione dei dischi, cioè velocità di scrittura e lettura. Se osserviamo attentamente le misure della città virtuale di oggi, che pure è residenza in un luogo geografico, fisicamente determinato, ci accorgiamo che sono prevalentemente misure non di spazio, ma di tempo. Tranne il byte e i suoi multipli gigabyte, che è appunto una misura di scrittura e lettura, cioè di conto, di carattere. Dunque le nostre città virtuali, la nostra città virtuale così futura in apparenza, è fatta della stessa antica sostanza delle passate città virtuali. Ora, come allora, è il volume, non solo nel senso di ingombro e di estensione spaziale, ma anche nel senso di cosa avvolta, rotola. Libro. È scrittura e lettura. Ha un luogo, come lo devono le città testo di Platone o Bacone o Moro, e come quelli è città fatta di alfabeti. Come questi si affida all'immaginazione del lettore scrittore. Immaginazione che spetta il compito di trasformare i caratteri in rappresentazioni spaziali per collocare ciò che ha immediatamente sotto gli occhi, solo caratteri in buoni altrui. C'è però una differenza. Tutto ciò che nella nostra percezione era misura di spazio si è trasformato in misura di tempo, perché è questo che attraversiamo immobili nella grande rete, il tempo più grosso. Questa accentuata relazione dello spazio-tempo, contrazione dello spazio nel tempo, crescente conversione dello spazio in tempo, è forse l'unico vero nuovo delle città virtuali, basta il secondo, cioè carattere moltiplicato tempo. Quasi ogni città, comune o frazione d'Italia, si è recentemente raddoppiata o duplicata nel virtuale. Lecco è da tempo in una nuova come Lecco virtuale, così Merate, replicata per partenogenesi in Merate virtuale. Cosa accade nella futurissima e tecnologica Merate virtuale? Cito veramente i titoli delle home page. Cosa accade nella futurissima e tecnologica Merate virtuale? Lo stesso che nella Merate insolito. Per esempio una serata del cantante Luciano Taglioni, col successivo arrivo di Nina Chiusi, Vilma De Angelis e Tullio De Cisco. Tanto high-tech per le imbattizie. Forlì virtuale, anche questo è il nome della homepage, Forlì virtuale è una città in quiet. Da poco ha cambiato il mezzo. Cercando le reti si trova un avviso che dice esattamente Forlì, città virtuale, si è spostato. Dopo le città invisibili, per ricordare lo straordinario libro di Piero Calvino, e dopo le città che riusciamo ancora a vedere, dobbiamo contemplare dunque le città mobili, vaganti. Ovunque sia andata Forlì virtuale, quando la si raggiunge, tra tante cose, spicca la fiera dei Santi di Civitella di Romagna, con esposizioni di capi bovini e mercati di interi da ristampa, è suono questa parola di a Prato virtuale, questo è il nome del sito, una moltiplicazione per il film, cioè per il nazionale, consente una vendita della città di Prato all'alba del 21 marzo 1492. Tanto sicuro per le costruire del passato. Nel sito interno uno dei luoghi virtuali dovrebbe essere ovviamente impera ogni possibilità di cyberspazio, per mostrare la potenza del 3D dei nuovi processori, usando un modello di città, esattamente la città proibita di Pechino. La schermata iniziale era una tavoletta con la mappa della città. Ogni numero corrispondeva a un palazzo, a una sala, a una porta. Porta del valore spirituale, palazzo della corrente celeste, sala della concordia protettrice, porta della suprema concordia, sala della cultura della mente e al centro la sala della perfetta armonia. La stessa tavoletta, con i suoi percorsi per chi ne sa da bene, si portano l'angolo resto, somiglia straordinariamente ai circuiti stampati o alle pipeline interne di un processore. C'è dappertutto nella rete, specialmente nei siti più avanzati, una curiosa relazione tra la tecnologia e una antica spiritualità. Forse per fatta coscienza, o forse più probabilmente perché il non materiale sembra più prossimo allo spirituale. È però una spiritualità corroborata ampiamente dalle nostalgie per la materia e i corpi, con bordelli, luoghi di nefandezze e tutti i tipi. Del resto era ovvio che le città virtuali, come le città reali, avessero i propri luridi bassi fondi. Faccio una piccola parentesi, non è un giudizio moralistico, anzi, nel pensiero che faccio per me, ogni cliente buono, anche il cliente fluido, forse mi interessa più il fluido, è torbido che non il giudizio. Intanto le cibernetiche, Lecco, Emerate e Catanzaro virtuali e centinaia di altre città con loro differiscono profondamente dalle antiche cittadelle di Turchia. In questo, lì gli abitanti delle città utopia dimorarono in un sogno d'ordine e ricomposizione. Qui, negli sportelli virtuali delle città doppiate, gli abitanti feroci lamentano disordine e composizione inseribili nella attardata città reale e nel suo sbilanciato tessuto. Come le città reali, le città virtuali sono fatte di abitazioni in casa, o in casa, il cosiddetto focolare bene, mia casa. È un termine che tutti conosciamo che indica l'ingresso di un sito, trattandosi di volume, spazio fatto, scrittura e lettura, le carte del cyberspazio sono anche immagini, home page, carta pagina, termine inglese lo dice bene. Una delle poche città che non è fatta di carta pagina è la memorabile SimCity, che è appena SimCity, Simulated City, città simulata. Lì troviamo prevalentemente modelli architettonici e addirittura plastici di urbanistica, città intere, alcune sono proprio di città reali, ma proiettate in un futuro anteriore, in dopo, nel quale appaiono modificate e travolte dalla catastrofe. Ad esempio Chicago, dopo un'inondazione che la rende più opposta, Boston, dopo un devastante incendio che ne ha tracciato la nuova viabilità. Los Angeles dopo un terremoto che ha compiuto definitivamente il suo destino e le ha cambiato per sempre i colori. Se le case pagine hanno un luogo geografico coincidente e coordinato con la disk del server o del computer che lo ospita in forma di scrittura del clima, anche l'intero cyberspace coincide con uno spazio apparentemente infinito, ma comunque limitato, lo spazio della casatura. Lunghezza ed estensione delle linee telefoniche, la nostra stessa capacità di fantasia, che ci permette di vedere la città di Dio di Campanello, di Campanella, non come le pagine del libro che stiamo leggendo, ma come una città spazialmente percepita, ci porta ad immaginare il cyberspace come uno spazio cosmico e un mondo parallelo, eppure si tratta del solito e vecchio telefono. Dei suoi reveri e del suo doppino, tecnologia sempre antiquata, del segnale radio, del segnale video, per non parlare del segnale satellitare. il rapporto tra tempo e spazio nella rete finisce per essere identificato con la rete telefonica, e anche questa non è una novità. Lo troviamo già in un racconto di un altro autore che abbiamo fatto, Primo Levi, in un racconto dal titolo Al fin di te, dei primi anni 70, lo sapete che Primo Levi non è soltanto lo scrittore del tema di uno dei due temi centrali fondamentali per i libri del Novecento, cioè dei tanti di esperienza con centrale, ma da lì nasce una fantascienza di Primo Levi. Grazie. Allora, Primo Levi, oltre ad essere lo scrittore dell'esperienza concentrazionaria, è anche lo scrittore di una fantascienza terribile e bellissima che riguarda la degenerazione, cioè il passaggio da un genere all'altro dell'umanità. I vizi di forma. In questo racconto la rete telefonica passa improvvisamente dal genere inanimato a quello animato, e per quanto l'iniziativa prende a connettere tutti in tutto il mondo, parlando tutte le lingue, attingendo, scrive lei, lessico e sintassi, e inflessioni delle conversazioni che intercetta, incoraggiando i timidi, redarguendo i violenti, sentendo i bugiardi. Naturalmente questa improvvisa soprattutto audace della rete telefonica viene scoperta dai direttori. E i direttori chiamano la rete telefonica e dicono, diciamo che sicuramente sarà punita, ma la rete immediatamente si ribella per l'ultima volta, facendo fondere tutti i telefoni, tutti i connettori a standard, perforando i cavi coassiali. Il centro commerciale ha però una sua peculiarità. I suoi abitanti sono abitanti a tempo determinato. Vive in un tempo che è quello dell'acquisto, un tempo che corrisponde ad orari di apertura e chiusura. Il loro spazio è una città a tempo determinato. Un ultimo doppio, in qualche modo apparente, del centro commerciale è il Parco Azzurro, cioè la città finzione. Qui tutto è finito, qui tutto è finito, fittizio, ingannato. Non è un luogo, al contrario, è per eccellenza il luogo della immaginazione, della stimolazione dell'immaginario, una specie di viagra della fantasia, per chi non ne ha più. Il fine del parco a tema è semplicemente l'immedesimazione del tema stesso. Edifici, ambientazione, personaggi, storie, potremmo dire che è non la narrazione di una città, ma la città in forma di narrazione intenzionale. E con il parco a tema mi avvicino alla città in cui vivo, Venezia, e mi arrivo anche alla conclusione. Altro nome, un sociologo che lavora sul territorio, è autore di un libro molto importante, molto bello, che si intitola Il distretto del piacere, il miglior libro sui parchi a tema, sulle discoteche a tema e sulle nuove forme di lavoro per molti giovani ai margini delle città reali. Il distretto del piacere è un quadrilatero che ha i suoi angoli in quattro città: Rimini, Bologna, Verona e Venezia. Per quanto riguarda Venezia, Bonomi ha trovato una definizione assolutamente geniale. La città naturale è il più grande parco a tema nel mondo per presenza di visitatori. Venezia, con il suo bottino di 14 milioni di presenze anime, supera perfino la Disneyland di Orlando, che in presenza ne fa 11 milioni. Venezia è diventata negli ultimi anni un parco a tema rovesciato. Se nelle cittadelle fittizie di Gata o di Disneyland tutto è falso e destinato ad essere accettato come vero, a Venezia accade esattamente il contrario. Tutto è vero, ogni pietra, ogni masegno, ogni palazzo. vita, non per cose, non per pensare, ma l'uso, l'abuso del turismo fa sì che tutto il vero della città si trasformi in un totalmente falso. Praticamente una città vera e intera viene trasformata in una città finta. Già nel secolo scorso, e in quello ancora più spesso, Venezia era stata ricoperta da una fittizia parte di decadenza. Luogo ideale per il decesso effettivo dello spirito europeo. Occorre tenere sempre in mente che Venezia è una città civica. Basta che paghi qualunque spirito abbia diritto di tirare le foglie in quelle città e con ciascun immaginario che portava con sé. Per dirne in modo un po' rosso, ma di effetto sincero, Venezia non produce più niente, salva sempre più di tutta persistenza degli impianti di guerra. Non è una città, ma è un contenitore che ciascuno pagando può pagare temporaneamente. Si è verificato uno spaventoso abbassamento della qualità della vita civile, ciò che noi chiamiamo la città dei cittadini. È un processo inarrestabile e irreversibile. Ahimè, devo sottolineare che tutto si è aggravato negli ultimi 5 anni di una amministrazione di centro-sinistra. Il turismo massivo e incontrollato e le piccole, medie e grandi speculazioni, corporazioni speculative, sono questi i padroni della città. La città è stata svenduta. Tanto che la città stessa è ormai entrata in una paradossale e grottesca idea di pure vendita di posizione. Notarile, vendita di posizione senza nulla. Si potrebbe dire che è il destino della città d'arte. Certo, ma per questo Venezia è giustamente la peggiore. La città d'arte, le città d'arte hanno bisogno di un doppio strutturale, questa volta, la capacità di far convivere nella città straordinaria, la città normale. Quando la città normale scompare e muore, scompare la città stessa e appare il museo. Del resto, qualunque sia la qualità e la grandezza della città, quale che sia, quale che siano le sue leggende e i suoi gruppi, perché possa chiamarsi ancora città, non saranno mai le pietre, tutti salvare Venezia, le pietre che pur bene non portano assolutamente niente, al cospetto della comunità umana, da sola capace di trasformare giorno per giorno l'eccezionale nel semplice e naturale quotidiano. Grazie.
Sottili di una città fino a 30 può sembrare serena, pulita, ordinata, secondo i nostri ideali. E mi è venuto in mente un libro intitolato Diario Mediterraneo dello scrittore di Maestri Raffaele Nigro, in cui fa capo a Bari e alle immigrazioni che nel tempo sono avvenute nel Mediterraneo. E quindi ne sono colpite tutte quante le città del Mediterraneo. Bari in modo particolare, perché in Puglia, in antichità, soprattutto intorno all'anno 1000-1200, arrivavano dai paesi come la Turchia, l'Albania, la Grecia, l'Oriente, icone di Madonne con la pelle scura. A Bari oggi le donne con la pelle scura spesso sono prostitute e stranamente la strada dove vanno a fare il loro mestiere si chiama rivoluzione. Grazie.
Dunque, si sono sovrapposte due cose. Uno è una specie di immagine che il Ted aveva scelto come logos dei suoi processori, trasformando la città di Pechino, la città proibita, in un'immagine del processore. Questa è una cosa. Quando ho parlato dei bassi fondi, non facevo riferimento alla città di Pechino, ma alla rete in generale, cioè la rete è ora un'enorme città-mondo, e questa enorme città-mondo ovviamente ha i suoi bassi fondi. Io per esempio sono curioso, andrei a vedere subito i più bassi fondi, in realtà. È molto bella questa situazione di Raffaele Nigro, che tra l'altro conosco molto bene, un carissimo amico. E certo, questo tema, soprattutto la condizione femminile, soprattutto la condizione femminile degli immigrati. Noi per esempio a Mestre, Mestre è il più grande svincolo e diramazione della prostituzione femminile proveniente dai Balcani e anche molto dai Balcani. Ed è proprio il centro da cui poi vengono mandate a Brescia, a Bergamo, a Torino, a Cuneo, eccetera, eccetera. O quella linea ferroviaria, soprattutto nei treni della prima sera, ci sono ahimè quattro treni di donne obbligate a prestare. Questa è la cosa terribile. Ne parlo spesso con il mio amico carissimo che è Franco Bertini, ma le organizzazioni sono organizzazioni molto difficili da affrontare. Ci vorrebbe forse molta più severità da parte dei suoi organi dell'ordine pubblico e anche da parte dei vari stati inquirenti.
Io vorrei fare una domanda. Se non c'è anche una città ristretta nel nostro cuore, nel nostro animo, per esempio luoghi ideali, luoghi collegati da uno stesso spirito ideale, idea, sogno, per esempio sogno di creare una città più giusta, spirito di carità e cose così, oppure città mistiche, luoghi collegati da una stessa fede, magari fatti da personaggi che non si incontrano se non in questa città virtuale, magari collegati da porte. Così,
vorrei sapere, la città più giusta è quella che ciascuno di noi riesce o obbliga ad essere più giusta. In fondo la città è ancora in un rapporto stretto con la situazione. Quindi prima di tutto bisogna fare pressione e fare lavoro di base affinché alcune cose diventino più giuste. Questo sicuramente sì. In fondo il comune, che poi è diciamo, l'atomo della cultura italiana, il comune, ha comunque un rapporto diretto con il proprio governo, per incontri per strada. Ti puoi dire, avete fatto veramente una legge che fa schifo, glielo puoi dire in faccia magari il comune, quando c'è consiglio, e dire le tue cose. La città giusta, la città più giusta, la si fa tutti e tutti insieme. Per quanto riguarda poi le fedi, le fedi sono fondamentali e devono essere tutte rappresentate. Direi non soltanto i tre monoteismi, i tre popoli del libro, ma anche le altre fedi. In questo senso è soltanto una ricchezza. È soltanto una ricchezza la comprensione delle regioni, così come è una assoluta ricchezza la presenza di etnie diverse. È molto ridicolo questo atteggiamento da parte del popolo nostro, noi. I nostri genitori sono andati con le fette al culo in Germania. E oggi non accogliamo i miseri che erano miseri come noi. Possibile, siamo diventati così aristocratici. Risalite, risalite il paro, risalite i doni. Modello Veneto, tra l'altro, modello Veneto è abbastanza indicativo, ma con un passaggio assolutamente sorprendente dalla emigrazione, dall'agricoltura all'industria avanzata. Una volta in una conferenza a Parigi mi è stato chiesto che cos'era il modello, com'era questo modello del Nord-Est. Loro pensavano che si dovesse studiarlo all'MIT e a Boston, eccetera. È molto semplice. Lavoro nero e evasione fiscale. Ecco il concetto del Nord-Est. Spero che nessuno si arrabbi, perché quella volta, siccome c'erano i diplomatici dell'ambasciata italiana, mi hanno, quando sono sceso dal palco, mi hanno detto: ma lei non può dire queste cose, che deve fare il nostro amico indipendente dell'ambasciata, e non sapete quello che vuole, le dico la verità. Questo è il modello. Non so se ho risposto alla sua domanda, la più giusta.
Volevo mettere in rilievo il fenomeno del ciberspazio, no? Dove si costruiscono le città virtuali, senza tener conto di quella che è la realtà oggettiva in cui l'individuo conduce la sua vita, come viene a Venezia, dove i modelli virtuali non servono a modificare la vita e la vitalità della città. Allora non può essere un pericolo, come è pericoloso per il bambino teledipendente per 4-5 ore o più al giorno, che si distacca dalla esperienza concreta dei rapporti con i compagni, con i danni, e vive in un falso mondo virtuale dove è onnipotente, in un narcisismo gratificante ma asociale, dove può esprimere le sue pulsioni, dove può esprimere o superare la sua timidezza. Cioè, mi pare che questo piacere di costruire nel ciberspazio sia un fenomeno dissociativo della personalità e quindi non un fatto positivo che noi dobbiamo accettare come un segno di una cultura che si propone la trasformazione della città.
Dunque, io non sono uno appassionato delle città virtuali, anzi ho cercato di indicarlo un po' ironicamente in queste città, anche piccole, dove c'è tutto questo desiderio di spazio cibernetico, ma in realtà le cose sono sempre le stesse, appunto, le feste, le sagre, cioè, detto questo, non è privo questo spazio, che ormai però abbiamo usato dappertutto, non è privo di elementi negativi. La rete ha moltiplicato in maniera terribile la comunicazione. Io devo dire che sono stato un antecedente di Mario Carniano, perché mi sembrava già che negli anni 90 ci fosse una comunicazione che non comunicava niente. Non so se avete presente questo libro recente di Mario Carniano, forse sulla comunicazione. La comunicazione non comunica più niente. Per un motivo semplicissimo, che i media sono entrati nella dimensione della rappresentazione, non della comunicazione. È molto difficile riuscire a separare ciò che è messa in scena, rappresentazione, da quello che è verità. La rete, per esempio, offre sicuramente un'informazione alternativa, una controinformazione che persone che hanno la realtà hanno esperito negli anni 70, dove si faceva con le riviste, si faceva con i giornali, si faceva con gli strumenti che c'erano allora. È molto difficile nel mondo della rappresentazione cercare di capire quello che è vero, quello che è falso. In fondo la rete consente a ciascuno, ragazzo, adulto, consente a ciascuno di dire quello che ritiene essere vero, senza dover ricorrere, come facciamo noi, a stampare dei bollettini, a stampare delle riviste, con un tempo lentissimo da concezione e da comunicazione. Quindi, come tutto, questo doppio, che è un doppio telematico, è un doppio che porta, come sempre, segni positivi e segni negativi. Io non sono, ripeto, un ammiratore del spiegatato. C'è questa dimensione che ci accompagna da quasi 10 anni, perché dal 95 che ci accompagna. E sappiamo che c'è questo doppio, che è un doppio sia delle città, ma anche un doppio della nostra vita quotidiana. All'inizio forse uno vorrebbe vedere tutti i siti, che sarebbe ridicolo, come se uno volesse chiamare tutti i telefoni della guida telefonica. Bisognerebbe produrre una capacità di educare oggi, con tutti i mezzi di comunicazione, una ridimensione, una specie di ridimensionamento della rappresentazione. Tutto ciò, oggi che vediamo è rappresentazione, non informazione. Non so se
due domande.
Volevo fargli una cosa estemporanea, volevo ringraziarla per un libro bellissimo, A tratto occidentale, che è uno dei libri che mi ha suscitato più emozioni tra quelli che ho letto nella vita. Penso che poche volte ho avuto l'occasione di ringraziare in persona uno scrittore. E poi le volevo proporre, tra i tanti approcci di lettura di doppi, di di interpretazioni enormi della città, i sottosuoli, che avrei fatto un approccio di tipo culturale, urbanistico, letterario, filosofico, ma c'è anche storico, per esempio, che non ha avuto tempo di approfondire, immagino. Da Bonta a qualche tempo le città aprono i sottosuoli, Napoli, forse anche Roma, Bologna, di recente anche Modena, visite guidate, eccetera. Il resto è la lettura dei sottosuoli, che possono essere Napoli, raccontano la storia di Napoli dall'inizio, non so, il Borgoni e forse anche le catacombe romane, cose del genere, Roma, eccetera, c'è la possibilità di leggere un doppio della città, che tutte le città insieme che si sono sovrapposte nel tempo, che è la memoria della città, che è la storia, che per un cittadino, insomma, con una frase un po' fatta, bisogna sapere da dove si viene e dove si va. E oggi trovo che questo, il recupero della memoria, un valore essenziale un po' disperso, a cominciare dal valore della città nel quale si doveva crescere, nel quale poi deve produrre e collocarsi. Le proponevo questo approccio. Grazie.
La ringrazio per questo trattamento di analisi sensata. Spesso ho sempre paura di dover rimborsare i lettori, per quanto riguarda invece il tema del sottosuolo, io procedo in genere per l'immagine, c'è un'immagine di un film di cui non mi ricordo assolutamente né il titolo né il regista, proprio ambientato a Roma, e c'è una sequenza, c'è una serie di sequenze in cui è come se si aprisse una botola e sotto la Londra attuale c'è vivente la Londra ottocentesca, con tutti i traffici, con tutte le botteghe, con tutti i commerci, eccetera, eccetera. A un certo punto uno di questi personaggi del film comincia a scendere e arriva una specie di botola, la apre e sotto c'è la città vivente di allora. Che è un'immagine particolare, come sempre la compresente in tempi diversi. Io ho citato la stratificazione della memoria, ma rapidamente non avevo tempo, non volevo neanche troppo tempo via alle persone che parleranno successivamente. Sicuramente sì, la conoscenza delle città e anche la conoscenza delle cose più orribili della città. Berlino ha scoperto recentemente il bunker dove si rifugiò Hitler con Braun, con Goebbels, e che era più o meno dietro la cancelleria. Per quasi 50 anni quel luogo non è stato aperto. Non è stato aperto nel 1988, quando un reporter giamaicino, approfittando di alcuni lavori che venivano fatti nella cancelleria, si è infiltrato e ha cominciato a fotografare quello che c'era. Ed è ovviamente molto vicino a è stato tutto sigillato poi, come se quella cosa lì non dovesse esserci più, come se si potesse togliere la memoria della città, di un paese intero, qualcosa che non è in nessun modo cancellato. Adesso cominciano a pensare di renderlo visitabile. La memoria significa non solo la memoria positiva della storia, ma anche memoria fortemente negativa della storia.
Mi ha impressionato molto il fatto che lei ha iniziato, ci ha rappresentato all'inizio ormai come decadenza, in maniera irreversibile. ed anche il fatto che abbia attribuito alcune delle colpe, tutte le colpe, ad un certo potere politico, insomma. Perché vorrei chiedere, quale potrebbe essere l'alternativa per fermare questa decadenza di Venezia irreversibile? E se le colpe non sono solo di un potere politico del centro-sinistra, ma possono anche attribuirsi, per esempio, agli organizzatori di cultura o a tante manifestazioni che vengono organizzate e che affollano proprio la città di Venezia e che contribuiscono tantissimo a degradarla sempre di più. Cioè, se non ci sono altre responsabilità per quelle politiche che impediscono appunto alla città di Venezia di organizzarsi in una maniera che non decade sempre di più. Grazie.
Allora, io non ho nessun problema. Io sono al centro-sinistra. Quello che non dovrei dirti. Conosco molto bene i miei amministratori. Non c'è una decadenza, c'è una invidibilità della città e certamente non per la produzione di cultura, ma per una massiva invasione turistica che peraltro poteva essere ben studiata, ben coordinata. 14 milioni di presenze sono una cosa terribile. Non si è mai cercato, non si è mai cercato di ordinare dei flussi. Nel 1990, quando Massimo Cacciari, che è stato qui da Monteri, ha concorso per la prima volta come sindaco in una il Gramsci aveva messo a disposizione una documentazione straordinaria, un lavoro di 3 anni sulle culture economiche e sulle possibilità di vivibilità di Venezia. Negli anni 90 il lavoro sulla città via via ha perso quello che avrebbe dovuto fare la prima successiva, che è entrata nel 2000 e tuttora l'avvento di centro-sinistra, non è stata capace in nessun modo di salvaguardare la città. Anzi, esistono pietre, persone, divinità. Noi sappiamo che cosa siamo a Venezia, siamo delle comparse. Siamo delle comparse che fanno la manutenzione dello scenario in una situazione di speculazione sfrenata da parte di chiunque. La città non sopravvive più, la città è una città lurida, sporca. Se voi uscite di casa presto mattina, 5 metri, 6, trovate gli uomini della testa, si chiama oggi, della pizza urbana, che hanno una ramazza di saggina come quelle delle streghe e spostano questa sporcizia da un lato all'altro di una camera. Oggi fortunatamente non c'è il pericolo di una peste, ma la città con una presenza così massiccia è veramente sotto il livello della cosiddetta igiene pubblica. È stato concesso una quantità di plateate infinita in cambio di soldi di elettori che avrebbero scambiato che avrebbero votato, avendo avuto una concessione di frate Attico questa amministrazione, faccio solo un esempio concreto, questa amministrazione 4 anni fa ha fatto una legge che consente a chiunque proprietario di casa di Venezia con almeno 3 stanze di trasformarle in un bed and breakfast. L'unica cosa di fare a Vicenza sono gli studenti.
Lo UAB, cioè purtroppo
universitario di architettura, ne fa 10.000. Ca' Foscari ne fa altri. Non c'è più possibilità per nessuno studente di trovare una camera d'affitto in condivisione con gli altri, come sempre, perché ovviamente i proprietari hanno la possibilità di fare un bed and breakfast semplicemente indirizzando una lettera informativa al comune. Ci sono almeno 12 palazzi storici che sono stati trasformati in alberghi o in via di trasformazione. Dov'è la vita di questa città? L'unica parte attiva della città è proprio quella dei giovani, degli studenti, a cui vengono da Parma, da Vicenza, da Udine, anche vengono da fuori, anche perché alcune scuole stanno solo lì, come lo Juan. Come si fa? Come si fa? Che tipo di idea è? Che cos'è questa piaggeria totale nei confronti dei proprietari? È ovvio che con un bel breakfast ci guadagni molto di più di un affitto diviso tra 4 studenti per 3 stanze. Io da una amministrazione di sinistra mi aspetto cose completamente diverse.